Allora, seconda parte di questa conversazione sulla fotografia, l'oggetto della nostra conversazione è il libro di Anna Rita Curcio, L'icone di Hiroshima, e proseguiamo appunto con la conversazione con Anna Rita Curcio, Alfredo Covino.
Sì, io appunto riprendendo l'ultima domanda, per quanto riguarda appunto le immagini di cui tu parli, c'è un punto molto interessante che a me piacerebbe sentire, che riguarda i ritratti di Sadako e parli accenni al ritratto di Anna Frank. Ecco, questi due ritratti, cosa, diciamo, le loro immagini, cosa rappresentano? Tu parli di valore indicale e simbolico. A cosa ti riferisci? In che modo?
Allora, appunto, la seconda immagine che compare nel libro, meglio la terza, la prima è quella del fungo, la
Sì.
seconda poi si intrafragge di voce, ma la terza è appunto quella di Sadako Sasaki, questa bambina morta nel 1955 di leucemia, malattia da radiazione. È appunto un ritratto semplicissimo, un ritratto che fu realizzato poco prima che lei morisse dal suo insegnante di scuola media. Lei divenne subito una l'icona, diciamo, per il movimento dei bambini per la pace e i quali utilizzarono, diciamo, soprattutto questo ritratto come una sorta di standard, di simbolo per promuovere questa campagna di sensibilizzazione al fine, diciamo, di realizzare un monumento poi su quello che è oggi il Parco della Pace di Hiroshima, monumento che insomma, sta ancora lì. L'immagine quindi si vestì subito di un significato chiaramente simbolico, quindi sicuramente ha questa doppia valenza indicale e simbolica. Fu sicuramente, appunto nel mio libro faccio riferimento all'assaggio Camera Chiara di Roland Barthes, che è questo saggio uscito postumo nel quale lui parla, diciamo, in particolare di questa strettissima relazione con un ritratto della madre, ritratto che lo aiutò a elaborare il lutto e il dolore per la scomparsa della madre. E questo in parte dico io, ovvero che il ritratto di una persona che è deceduta può aiutare alla elaborazione del lutto, cioè può servire a quel lavoro del lutto di cui parla Freud in un suo saggio Lutto e Malinconia. Quindi sicuramente, quindi in questo senso un valore indicale, ovvero rappresenta la persona scomparsa, mi avvicina, e quel ritratto mi aiuta a sentirmi più vicino alla persona che non c'è più. Il valore simbolico è quello che Sadako è quello che per molti Sadako rappresentò, ovvero tutti i bambini che negli anni successivi allo scoppio della bomba continuarono a morire di leucemie, di cancro alla tiroide e quant'altro. Quindi divenne il simbolo, diciamo, di questa innocenza vilipesa, di questa innocenza, come dire, violata dalla guerra degli adulti. Cos'altro aggiungere, non so, rispetto a questo ritratto?
Io direi che.
No, forse la cosa
Prego.
particolare, anche
Sì.
se oggi molti imparassero anche a far vedere una guerra non attraverso le ferite, il sangue, tutto quello che riguarda una guerra, ma una semplice foto che diventa anche questo simbolo che vuol
Sì.
dire molto.
Infatti, devo dire che non ci siamo mai posti in realtà la domanda, però durante una presentazione di un libro mi è stato chiesto: ma perché non hai inserito delle immagini che mostrassero i superstiti? Immagini che poi a volte ho mostrato nelle mie presentazioni in questi mesi. Perché quello che dicevi tu, ovvero che non mi andava e non ci andava a me e all'editore di fare del sensazionalismo e quindi di venire anche fraintesi, come dici tu, la guerra si può raccontare non necessariamente facendo vedere i cadaveri, ma si può far vedere anche attraverso un ritratto di questo tipo, che è un ritratto estremamente pudico, sobrio, che non intende minimamente speculare proprio sulla sofferenza, è in stile un po' come dire giapponese, cioè non è un caso che alcune icone della Seconda Guerra Mondiale in Giappone siano immagini estremamente delicate, perché appunto per loro la sofferenza insomma è una questione estremamente delicata, insomma, che bisogna trattare con i guanti di velluto. E ritengo che appunto un'immagine di questo, anche perché, come ben sappiamo, l'immagine, un'immagine va decodificata, insomma va raccontata, bisogna capire quello che c'è dietro. Dietro queste immagini si possono dire tantissime, tantissime, tantissime cose.
Io a me interessa molto questo approfondimento sulle immagini che abbiamo iniziato e la fotografia di Sadako Sasaki la metto appunto da un punto di vista dialettico accanto a quella di Shigeo Hayashi del palazzo della prefettura di Hiroshima, in cui, diciamo così, la distruzione viene mostrata in una maniera molto chiara, con questo palazzo della prefettura che sullo sfondo si vede, di cui è rimasto praticamente lo scheletro, tutta la devastazione intorno a questa struttura architettonica, gli alberi che sono rimasti in piedi solo nel loro misero tronco rinsecchito e bruciato praticamente. E dunque è un tipo di immagine che ci racconta, diciamo, l'esistente nel momento in cui l'autore dell'immagine scattava questa fotografia, ciò che lui vedeva anche nel momento in cui si trovava nel luogo, nello spazio della devastazione e della sofferenza. E dal mio punto di vista, pur essendo un'immagine che ha anche addirittura una sua compostezza formale quasi inquietante e che quindi comunica fortemente lo sguardo del fruitore, è però, tuttavia, ma questa è la mia idea su cui vorrei dibattere con Annarita, Curcio e con i presenti, è infinitamente meno potente del ritratto di Sadako Sasaki. Questo ritratto, come l'hai definito tu, Annarita, giustamente così, giapponese, inteso per giapponese non tanto certi luoghi comuni appunto dell'estetica del modo estetizzante, ma della delicatezza, e oserei dire della essenzialità dell'immagine, no? Della pulizia e della compostezza, ecco, dell'immagine. Perché dico, e su questo non so se sei d'accordo, insomma ne possiamo parlare tutti, l'immagine, il ritratto di Sadako Sasaki è infinitamente più potente, perché è un'immagine altamente evocativa e quindi penetra, a mio avviso, molto più in profondità nello sguardo del fruitore rispetto all'immagine del palazzo della prefettura di Hiroshima, in cui il fruitore si ferma alla superficie della devastazione. Il rapporto che chi guarda ha con lo sguardo di Sadako Sasaki è veramente qualcosa di sconvolgente. Ovviamente il discorso potrebbe essere ancora più lungo, perché appunto tu hai già fatto l'esempio di come si può utilizzare raccontare la guerra senza bisogno di far vedere morte, sangue, devastazioni e cose di questo genere. Ecco, adesso diciamo mi fermo qui su questa cosa, volevo sentire il tuo parere.
Sì, hai ragione. Diciamo, il ritratto sì, può essere infinitamente più anche emotivamente coinvolgente, proprio perché lì ci sono due occhi che ti guardano e ti interrogano, mentre l'immagine di Shigeo Hayashi mostra la distruzione e basta, no? Poi è vero che questa immagine, insomma, come dire, si è vestita di significati, diciamo, più ampi dopo, col passare del tempo, nel momento in cui la comunità e gli abitanti di Hiroshima hanno deciso di conservare questo monumento affinché diventasse un monumento nel senso stretto del termine, ovvero ricordasse, diciamo, ai postumi quello che è successo nel 45 in quel posto. Quindi è diventato, come dire, un luogo simbolo di Hiroshima, e diventato il simbolo proprio di una comunità che è riuscita, malgrado tutto, a rimettersi in piedi e, diciamo, a ricostruire la propria vita. Quindi in questo senso, sulle prime sicuramente posso concordare con te nel dire che l'immagine di Sadako è infinitamente più potente come immagine. Ciò non di meno, l'immagine del Genbakudome è un'immagine che nel tempo, diciamo, è diventata potente, nella misura in cui appunto si è vestita di questi significati. Il fatto che, per esempio, nel 96 c'è stato il monumento monumento sia stato inserito nella lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, è tutta la polemica che ne è uscita fuori, quindi anche proprio come un monumento e non solo il dramma umano, ma anche come un monumento possa essere al centro, no, di conflitti insanabili tra diverse interpretazioni della storia. E quindi mi riferisco nello specifico alle rimostranze dei cinesi, no, quando hanno saputo che il monumento veniva inserito nella lista dell'umanità dell'UNESCO, perché appunto hanno detto: bene, allora se facciamo così vuol dire che si dà, diciamo, importanza soltanto al dolore giapponese, non si ricorda o comunque si sottovaluta il dolore cinese negli anni dell'imperialismo e del militarismo giapponese, quindi gli anni immediatamente precedenti allo scoppio della guerra nel Pacifico, quando i giapponesi cercarono, come dire, di fare dell'Asia il loro giardino, no? Certo. Il loro impero. Quindi ecco, lo abbiamo inserito perché, a parte perché a parlare del Genbaku Dome, insomma, dedico un paragrafo a parlare del monumento, ma proprio perché a tutt'oggi, diciamo, sta per proprio il simbolo di un popolo che ha avuto il coraggio di rialzarsi e di rimettersi, insomma, in piedi da solo, un po' come ha fatto un anno fa dopo lo tsunami e dopo appunto l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima. È trascorso appena un anno da allora e ho visto un documentario molto bello in cui proprio un giapponese intervistato diceva proprio questo: noi giapponesi siamo abituati a rimetterci in piedi da soli. Quindi ancora una volta che esce, diciamo, questo di fronte ad una catastrofe come quella dello tsunami, esce fuori questa qualità, forse la qualità più essenziale che hanno i giapponesi, che è questa estrema dignità e questa capacità proprio di ricostruire. Perché appunto in questi ultimi anni, diciamo che per effetto della globalizzazione, anche loro hanno perso un po', diciamo, del loro profondo contatto con loro stessi, e di fronte, certo, a questa tragedia è un po' uscito fuori questo senso della comunità che è tipico proprio dei giapponesi. Se da noi invece i diritti del singolo sono sempre anteposti, diciamo, alle esigenze della comunità, in Giappone è il contrario, è la comunità che è più importante dell'individuo, e di fronte nelle tragedie questo loro senso della comunità esce moltissimo fuori.
No, io forse, parlando sempre di immagini, però magari non nello specifico di fotografia, no? Hai in una parte del libro hai parlato della paura dell'atomica, mm-hmm, e quindi facendo riferimento a un film proprio di un regista giapponese. Mm-hmm. Ecco, ci vuoi parlare di questa cosa, perché è molto interessante come poi diciamo questa paura è rimasta, no, nella popolazione. E se secondo te questa paura è aumentata perché in realtà è mancata un'informazione corretta, cioè sia verso il mondo ma anche verso i giapponesi, cioè quindi in realtà è mancata proprio la verità, cioè per te è così, cioè che cosa è successo, cioè questa paura da dove, oltre all'enorme tragedia che è avvenuta? Però è stata anche la mancanza di chiarezza ad alimentare questa, sì.
Allora, rispetto alla paura dell'atomica, io, diciamo, ne parlo sia dal punto di vista americano che dal punto di vista giapponese,
sì, esatto,
no?
Sì.
Racconto proprio come le generazioni vissute a cavallo degli anni 50 e 60 negli Stati Uniti, quindi in anni di piena guerra fredda, abbiano proprio costantemente temuto questo attacco esterno, no, della ex Unione Sovietica, e di come gli americani, le alte sfere ovviamente, siano stati molto abili proprio nel manipolare sentimenti così fragili di paura degli americani, e lo hanno fatto chiaramente in modi i più diversi, attraverso film di propaganda, attraverso il cinema, quello appunto di puro intrattenimento, con dei film di fantascienza. Gli anni 50 sono anche la cosiddetta golden age della fantascienza, e ci sono dei titoli che, per esempio, mi faccio riferimento all'invasione degli ultracorpi, no? Alcuni ci hanno proprio voluto vedere una metafora della paura, diciamo, comunista, e tra l'altro quello era il periodo del maccartismo, per cui c'era proprio questa paura, no, del comunismo, quindi lo hanno fatto in vari modi. E anche, come dici tu, sì, mantenendo, diciamo, forse un mistero proprio su l'effettiva portata, no, di uno scoppio atomico. In Giappone invece è stato diverso, come dicevo c'è stata proprio una rimozione forzata, perpetrata proprio dai primi governi conservatori del dopoguerra, e diciamo che ai giapponesi è andata bene così, nel senso che in realtà tutti i giapponesi volevano effettivamente far rinascere la propria nazione, diventare una superpotenza, e ci sono riusciti benissimo. Negli anni 70 erano già la seconda superpotenza, e Hiroshima e Nagasaki insomma sembravano un ricordo veramente lontano, però appunto mi ripeto, come dicevo prima, agli artisti questo evidentemente non bastava, si era creato un buco, no, nella coscienza collettiva, e questo buco, questo vulnus l'hanno riempito proprio gli artisti. Faccio riferimento a un film di Shiro Honda, Gojira, che è un film del 1954, che è il primo di un lungo sequel, ed è sicuramente il film di denuncia più spettacolare e efficace realizzato in quegli anni, in cui la paura dell'atomica viene affrontata da un punto di vista metaforico, ricorrendo appunto ad un genere che non è mimetico realistico, ma a un genere alla fantascienza, che permette di dare corpo in maniera spettacolare alle paure, alle fobie collettive, e lo fa come? Creando questo mostro che incarna la paura dell'atomica, che è questo animale giurassico di 50 metri che viene risvegliato dagli esperimenti atomici che si fanno nel Pacifico, e insomma, semina il panico nella città, e poi viene, come dire, arginato, neutralizzato, quindi il film ha un lieto fine, ma in realtà, essendo appunto un film di denuncia, un film politico, il regista e lo sceneggiatore creano un personaggio che è il paleontologo Yamane, al quale spetta questo ruolo, diciamo, di farsi portavoce, diciamo, del regista, dello sceneggiatore, ovvero di denunciare la paura dell'atomica. E non è un caso di fatti che la battuta conclusiva che chiude il film è proprio di Yamane, il quale dice: se continuiamo così, questo non sarà l'ultimo Gojira. Quindi è evidente, insomma, questo messaggio politico che viene lanciato in questo film.
Io ritornerei a parlare di fotografia, ponendoti una domanda per chiarire un po' di punti, diciamo così, di carattere teorico riguardo il rapporto tra fotografia e memoria, e il rapporto tra fotografia e informazione, e fotografia e comunicazione, ancor di più quando queste fotografie vengono utilizzate per raccontare qualcosa molto tempo dopo il verificarsi dei fatti che queste fotografie rappresentano. La questione è di non poco conto, perché ha a che fare appunto con la differenza, a mio avviso, tra il ricordo di un evento, di un fatto, e la memoria di questo fatto, di questo evento. Per ritornare alle due fotografie di cui abbiamo parlato prima, certamente, a mio avviso almeno, interpreto come la fotografia del palazzo della prefettura di Hiroshima come una fotografia che genera ricordo. Poi magari cerchiamo di entrare nel dettaglio. Per ricordo intendo quel meccanismo psicologico mentale per cui diciamo così, noi ripensiamo a un evento molto lontano da noi nel tempo, attraverso un'immagine in questo caso, e questo evento rimane lontano nel tempo, non ci comunica altro se non la sua lontananza, il suo essere altro da noi, la differenza che c'è tra il nostro sguardo e appunto la realtà dei fatti. Il ritratto invece della ragazza, sì, non mi ricordo il nome, Sadako, è a mio avviso invece un'immagine che ha a che fare con la memoria. E perché ha a che fare con la memoria? Perché avviene quel procedimento che può avvenire esclusivamente, a mio avviso, tramite la potenza evocativa dell'immagine stessa, che possiamo definire l'attualizzazione del passato, cioè l'attualizzazione del presente, cioè il meccanismo del ricordo, il meccanismo che si instaura tra lo sguardo e ciò che comunica l'immagine, fa ritornare al presente la forza devastante dell'evento. Ancor di più, e in questo, diciamo così, in maniera, adesso ovviamente non possiamo affrontare questo discorso con la profondità che meriterebbe, io, diciamo così, mi ritengo a livello teorico più un Lanzmaniano, mm-hmm. intendo la figura di Claude Lanzmann, poi magari spieghiamo bene chi, adesso è un po' troppo, e non un seguace, passatemi questo termine, di Huberman e di Huberman. Che mm-hmm. cosa dicono sostanzialmente mm-hmm. i due? Huberman dice che riguardo il processo della memoria è doveroso mostrare tutto, anche il non mostrabile, anche l'intollerabile. Lanzmann invece ha un atteggiamento estremamente rigoroso e dice no, riguardo le grandi catastrofi dell'umanità, lui si è occupato di Shoah ovviamente, attraverso il suo capolavoro che è il documentario Shoah, non bisogna mostrare per nulla l'orrore, perché significa semplicemente propagandare quell'orrore, significa semplicemente replicarlo in una maniera asettica e lontana e quindi ancora più colpevole dal punto di vista dell'operazione mediatica che si intende compiere. Tant'è vero che nel suo capolavoro Shoah non c'è una sola immagine in 9 ore di documentario in cui si vede l'interno di un campo di sterminio, no, di quelle immagini che ci sono arrivate ai giorni nostri, mentre si vede la realtà degli anni in cui Lanzmann girava Shoah. Si vedono i resti non tanto dei campi di sterminio musealizzati, ma dei campi di sterminio che si è cercati di nascondere. I tedeschi hanno tentato, no, questo disperato modo per evitare di far vedere quello che era successo, di chiudere, proprio di sotterrare addirittura determinati campi di sterminio. E la cosa che mi ha sempre colpito di certi passaggi di Shoah è che mentre si parla con i superstiti delle loro esperienze o di studiosi, Lanzmann per esempio inserisce immagini della città negli anni in cui gira, come a dire guardate che quello di cui noi stiamo parlando, che stiamo evocando, sembra una cosa inverosimile, ma è accaduto nella società moderna del Novecento, esattamente come questa città in cui noi tutti viviamo, e che potrebbe essere quindi di nuovo il palcoscenico di un orrore simile. Mostrare invece l'interno di un campo di sterminio significa allontanarlo da noi, nel senso di dire questa è stata una cosa terribile, orrenda, ma così lontana da noi che è impossibile che si verifichi di nuovo. E abbiamo la prova che invece era possibilissimo, perché ci sono state i campi di sterminio in Europa, nei giorni nostri, durante la guerra della ex Jugoslavia, che hanno dimostrato che nel cuore della colta Europa, quasi alla fine del millennio, di nuovo si è ripresentato questo meccanismo terrificante dello sterminio. Mm-hmm. Che ne pensi, Anarita?
Anche questa è una questione molto complessa. Sicuramente quella di Lanzmann, ora io non ho visto il documentario, è un'operazione sofisticata, quella di mostrare la città come è divenuta, effettivamente per suggerire l'idea che questo possa ripetersi, è un'operazione molto sofisticata, ritengo, no? Da un punto di vista proprio intellettuale. È difficile, almeno dal mio punto di vista personale, è difficile prendere una posizione netta, nel senso che io tendo, diciamo, istintivamente a pensare effettivamente che di fronte alla sofferenza bisogna sempre sospendere il giudizio, fermarsi e appunto riflettere, proprio perché comunque si va in un campo minato e si rischia proprio con enorme facilità anche non volendolo, anche essendo in buona fede, di speculare su quella sofferenza che si mostra. Allo stesso tempo penso che mostrare il dolore può avere un effetto catartico sull'osservatore, cioè può fargli prendere profondamente coscienza di qualcosa che immagina impossibile, no? Come appunto le sofferenze patite dai sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki. E questo, diciamo, è il motivo per il quale ho deciso durante le mie presentazioni di mostrare alcune foto dei sopravvissuti, proprio perché ritengo che sia necessario che ci si renda conto di quello quelli che sono gli effetti nefandi sul corpo delle persone delle radiazioni, cioè delle infinite sofferenze patite da queste persone, dagli interventi chirurgici che hanno dovuto subire, quindi da una vita che è difficile da ricostruire, cioè malgrado loro ce l'abbiano messa tutta, per molti di questi sopravvissuti è stato impossibile ritornare ad una vita normale. E quindi vedere le foto dei loro corpi deformati può forse far capire alle persone più di quanto possano fare delle parole o delle immagini che sono magari più evocative, può far capire alle persone che per queste persone è impossibile appunto ritornare ad una vita normale, è impossibile pensare nuovamente al futuro, è impossibile non rimanere intrappolati in quel passato, in quel giorno lì. Quindi ecco, non ho una posizione netta rispetto a questo, cioè è anche abbastanza complessa, come, cioè, io penso che di volta in volta vada valutata la situazione, no? Ad esempio, pensando anche ai vari teatri di guerra, insomma, del nostro presente, non lo so, cioè sono dell'idea che non si debba necessariamente sempre mostrare tutto, ecco, non sono dell'idea che sia un obbligo morale, un imperativo categorico, soprattutto se, come dire, una foto di sofferenza finisca questo a quel premio per ottenere questo o quel premio, cioè se si fa un'immagine ad effetto per finire sulle pagine del giornale, qui appunto riprendiamo quel discorso dell'estetizzazione della sofferenza, quindi comporre una bella immagine come soggetto la sofferenza di una persona mi disturba un po', ma allo stesso tempo ritengo che l'Occidente ricco, opulento e che soffre di depressione semplicemente perché ha tutto e nulla di cui effettivamente lamentarsi, che questo Occidente veda quello che accade in delle parti del mondo dove veramente si soffre, si fanno ancora delle guerre, penso che possa essere utile per risvegliare un po' le coscienze, a patto che insomma questo avvenga veramente, poi, perché la coscienza di una persona di fronte ad un'immagine di sofferenza, l'emozione, il coinvolgimento emotivo, quanto dura? Lì per lì, no? Sembra effettivamente qualcosa che ti impressiona e che sia destinato a cambiarti, no? E invece poi ci rendiamo conto di fatto che...
Mi chiedo anche se questi due tipi di immagine non hanno bisogno una dell'altra, perché al momento che si vede Shoah di Lanzmann, che si vede la città come quando lui l'ha ripresa e fa le interviste, comunque chi guarda già ha una preparazione, perché ha visto. Comunque, quindi solo quelle foto del dolore, alla fine siamo sui fatti, solo vedere invece un tipo di questa immagine o quella di Lanzmann senza avere la preparazione o le immagini che ci mostrano direttamente il dolore, forse non capiremo veramente fino in fondo. Perché quella di Lanzmann, questa qua, sono fotografie anche molto aperte, ti fanno veramente riflettere, che ti costringono anche a una visione molto lenta, non solo quando la guardi, ma hai bisogno di tempo.
Certo, capisco perfettamente il vostro discorso. Io però, dal punto di vista, diciamo così, del rapporto che c'è oggi, che la società di oggi ha con questo, con un certo tipo di immagine, sono abbastanza terrorizzato dal consumo dell'immagine del dolore. È una cosa che, su cui io rifletto da tanto tempo e che mi terrorizza, perché il consumo dell'immagine del dolore determina un abbassamento culturale pazzesco, insomma, e riguardo alla consapevolezza della società delle tragedie che il Novecento in questo caso ha portato ha avuto. A questo punto io direi che forse volevo porre, se tutti siamo d'accordo, un'ultima domanda a Narita Curcio e cercare, proprio agganciandomi a quest'ultima fase della nostra conversazione, a tuo avviso, tu avrai fatto, anzi lo so per certo che hai fatto diversi interventi sul tuo libro, presentazioni, e secondo te e non so se hai avuto nelle tue varie presentazioni un pubblico anche più giovanile. Mm-hmm. E mi interessava sapere se nel pubblico giovanile c'è una consapevolezza di che cosa è rappresentata la bomba di Hiroshima e Nagasaki, perché lo stesso discorso che mi pongo anch'io, io parlo, mi occupo molto di Shoah e quindi ho la percezione di come i ragazzini di 14, 15, 16 anni liceali si rapportano a questo tema, e a volte rimango sotto shock perché mi rendo conto del deficit culturale enorme che c'è, che evidentemente deriva non solo dalla scuola ma anche dalle famiglie. Ecco, portando la discussione sulla questione bomba atomica, tragedia immane della seconda guerra mondiale che si è aggiunta a quella della Shoah,
sì,
cos'è rimasto secondo te nella società di oggi e come si rapportano i giovani che sono nati magari nel 1990, quindi con questa tragedia che ha rappresentato la fine della seconda guerra mondiale, che è venuta molti anni prima della loro nascita?
Ecco, allora, sì, mi sono confrontata con degli studenti a Pisa, alla scuola normale superiore, abbiamo appunto partecipato a questa conferenza, e loro sono stati molto bravi perché hanno avuto l'ottima idea di coinvolgere anche le scolaresche, quindi avevo un pubblico di ragazzi di 17, di 16 anni. Ora, io non posso sapere quale sia stata la loro reazione in realtà, quindi effettivamente non ho un'esperienza diretta, non ho avuto mai un contatto diretto con i ragazzi, insomma, che oggi hanno 16-17 anni, quindi per capire il loro livello di coscienza su questa cosa. Posso solo sospettare che effettivamente non sia, diciamo che abbia la meglio una amnesia o comunque una scarsa cognizione di quello che è veramente accaduto, e lo dico anche questa volta sulla base, a me, non dell'esperienza diretta ma soprattutto dell'esperienza indiretta e delle cose appunto che ho letto. Per esempio, un studioso americano che ha dedicato proprio a questo discorso delle generazioni successive, Robert J. Lifton, dice in un suo libro che realizzò stando proprio in Giappone sul campo, quindi intervistando le persone, erano gli anni 60. Lui proprio ha scritto questo, come già negli anni 60 le generazioni più giovani non avevano cognizione di quello che era veramente accaduto, e come dici tu, i colpevoli chi sono? È la società per intero, quindi sono le famiglie perché non ne parlano, e sono le scuole, perché la memoria sappiamo benissimo che è un discorso molto complesso, che si costruisce in tantissimi modi e si costruisce anche, non ultimo, attraverso i libri di scuola, i libri di testo, i libri di storia. E nei libri di storia in Giappone, così anche in America, il discorso su Hiroshima e Nagasaki è stato bypassato, è stato, diciamo, trattato in maniera del tutto superficiale, proprio per impedire, diciamo, un dibattito serio sulla questione. Quindi, insomma, immagino che, insomma, la situazione non sia rosea da questo punto di vista.
Bene, direi che possiamo concludere qui conversazioni sulla fotografia. Ringraziamo come punto di svista Arti Visive in Italia Anna Rita Curcio. Il libro intorno al quale abbiamo conversato è appunto un libro di Anna Rita Curcio, Le icone di Hiroshima, fotografie, storia e memoria, Postcard Edizioni.